Molto bene riassunto un attimo fa, appunto sono giorni di sciopero generale, uno sciopero generale convocato da diverse sigle, delle più importanti sigle sindacali del paese, che ha di fatto chiuso fin dalla giornata di lunedì molte delle fabbriche, molte delle banche, molti degli shopping mall a Yangon e in molte delle altre principali città del paese. Come però ricordavi, appunto, stiamo assistendo anche a un inasprimento della repressione da parte delle forze armate, che il 1 febbraio hanno preso il potere in questo paese del sud-est asiatico, rovesciando il governo civile di Aung San Suu Kyi. Ci sono notizie che arrivano sempre più di frequente di vittime. Lunedì ci sono stati 3 morti diciamo dalla parte opposta del paese, perché 2 vittime si sono registrate nell'estremo nord, nella capitale dello stato Kachin, uno stato etnico tra l'altro micina, e un'altra vittima si è registrata invece nel delta dell'Irrawaddy, quindi appunto non lontano da Yangon, non lontano dalla principale città di Myanmar. Anche oggi in un quartiere di Yangon ci sono stati violenti incidenti, si parla di almeno una persona gravemente ferita, e poi esatto, nella notte di lunedì l'esercito ha letteralmente circondato, esercito e polizia, insomma le forze di sicurezza hanno letteralmente circondato un intero quartiere per fare arresti, intrappolando all'interno per ore centinaia di manifestanti. Ci sono state decine di arresti, poi sono intervenuti appunto le rappresentanze diplomatiche di Stati Uniti, Regno Unito, Unione Europea e Canada, poi anche l'ufficio delle Nazioni Unite in Myanmar, chiedendo appunto alle forze di sicurezza di ritirarsi, di liberare da questo assedio il quartiere di San Chaung, un quartiere molto noto appunto a chi conosce un po' la città di Yangon, e appunto loro si sono però ritirati solo nel cuore della notte, tra l'altro appunto facendo scendere per le strade centinaia di persone che hanno sfidato il coprifuoco nel cuore della notte di Yangon, nel disperato tentativo appunto di distrarre le forze di sicurezza che circondavano appunto il quartiere di San Chaung a Yangon. Insomma, una situazione che ormai da oltre un mese, praticamente un mese e mezzo, prosegue così nel paese del sud-est asiatico.
Sì, rispetto invece allo sciopero generale giornaliero, hai nominato le maggiori sigle sindacali. Volevamo chiederti come è stata accolta questa chiamata allo sciopero generale, come è stata la partecipazione e anche magari l'impatto, diciamo, sull'economia del paese, se effettivamente qualche comparto si è realmente fermato nuovamente. Cosa già successa tra l'altro nei periodi di maggiori mobilitazioni.
Sì, in realtà esatto, questo il movimento di disobbedienza civile partito proprio dalle sigle sindacali del paese, soprattutto e da una serie appunto di unioni degli studenti che hanno riguardato inizialmente soprattutto il comparto sanitario, con i medici, infermieri, studenti di medicina che hanno iniziato appunto a boicottare, a interrompere i servizi non essenziali negli ospedali di Myanmar, iniziato praticamente all'indomani del golpe, un paio di giorni dopo il colpo di Stato del primo febbraio, un movimento di disobbedienza civile, di non collaborazione, che poi si è esteso ad altri settori del paese, per esempio i lavoratori delle ferrovie, i lavoratori delle banche, che appunto al di là di questi scioperi generali che vedono una serrata pressoché totale nelle principali città del Myanmar, che comunque insomma in qualche modo continua a rimanere una delle principali preoccupazioni per l'esercito, appunto, con tutta una serie di servizi essenziali che sono di fatto paralizzati nel paese. Contemporaneamente c'è un boicottaggio di tutte quei comparti dell'economia di Myanmar che sono direttamente controllati dalle forze armate, sono molti. Per esempio la stessa birra Myanmar, quindi appunto un settore che non c'entra nulla ma è di fatto controllato dai militari, ovviamente il settore estrattivo, ci sono moltissimi settori che sono appunto direttamente controllati dall'esercito e che stanno venendo boicottati. Anche su questo i militari hanno risposto nella notte tra domenica e lunedì, prendendo di fatto, occupando e prendendo il controllo di quei centri nevralgici del paese, e cioè ospedali, stazioni ferroviarie, campus universitari, edifici religiosi, soprattutto delle pagode dove ci sono dei monaci contrari al colpo di Stato. Anche oggi c'è stata ci sono arrivate delle immagini di Myanmar, appunto, di una forte stretta, per esempio, nei confronti di coloro che si occupano delle ferrovie, con perquisizioni dei dormitori e anche lì alcuni arresti e un tentativo di intimidire. Altra stretta fortissima è in corso nei confronti dei media. Sempre questa settimana cinque media indipendenti di Myanmar hanno visto la loro licenza a trasmettere ritirata. Già nei giorni scorsi c'erano stati alcuni, alla fine di febbraio, alcuni servizi di informazione che avevano, vista la situazione, interrotto le pubblicazioni. Abbiamo notizia di almeno sei giornalisti birmani che sono stati formalmente incriminati, che rischiano fino a 3 anni di carcere perché semplicemente facevano il loro dovere, cioè quello di seguire le manifestazioni e di dare conto al mondo. Tutto questo dell'informazione è molto importante perché in questo momento i confini di Myanmar sono sigillati, la stampa internazionale, un po' per il coronavirus, un po' per il colpo di Stato, non può andare direttamente lì a vedere cosa sta succedendo, e quindi molte delle informazioni che noi abbiamo ci arrivano essenzialmente da coraggiosi colleghi birmani, e appunto col fatto che c'è questa stretta così forte in cui la scritta press sugli elmetti diventa non una difesa ma anzi un bersaglio da colpire, così mi veniva descritto da un collega a Yangon. E tutto questo ovviamente rischia anche a noi di fare arrivare meno informazioni e di poter in qualche modo rendere il mondo meno consapevole di quello che sta succedendo in Myanmar.
E in merito a questo ti volevo proprio chiedere se già in questi giorni tu, per esempio, hai notato una diminuzione del flusso di notizie e di immagini.
In realtà molti di questi media, nonostante appunto tutte queste intimidazioni, nonostante le redazioni che sono state perquisite e messe completamente a soqquadro, ci sono arrivate delle immagini, per esempio da Myanmar Now o da Mitsima, di appunto degli uffici completamente distrutti praticamente, alcuni media stanno continuando a fare le dirette su Facebook, a dare informazioni. Ci sono molte fonti all'interno dello stesso Myanmar, anche comuni cittadini che continuano a farci avere video, a farci avere informazioni su quello che sta succedendo, e ci arrivano soprattutto ovviamente da Yangon. È più complicato dalle zone, per esempio, delle minoranze etniche. Su questo tra l'altro vi annuncio che appunto magari ci potremo risentire nei prossimi giorni, perché sono in partenza per il confine tra la Thailandia e il Myanmar, una zona appunto dove ci sono delle minoranze etniche, dove tra l'altro c'è la minoranza etnica di Karen, che è una delle più che è stata una delle più vocali contro il colpo di Stato in Myanmar, e appunto nella speranza che magari dalle zone di confine dove esistono delle grosse comunità possano arrivarci più informazioni dall'interno del paese.
E Ti chiedo, cioè in realtà non è proprio una domanda, diciamo che il quadro che tu hai delineato con, insieme alle immagini che arrivano non sono particolarmente belle. La notizia del tentativo di cucire la bocca ai media diciamo che spaventa, perché vuol dire che forse la repressione all'interno si inasprirà ulteriormente, quindi ti chiedo un po' quali possono essere secondo te le prospettive del prossimo futuro.
Ma per il momento i manifestanti per le strade rimangono, nonostante appunto ormai i morti siano circa 60, morti ammazzati per le strade, molti tra l'altro con un colpo di arma da fuoco alla testa, mentre gli arrestati sono oltre 1800. Spesso tra l'altro noi non sappiamo quello che succede alle persone che vengono fermate e arrestate dalle forze di sicurezza. Abbiamo notizie che ci sono stati almeno due dirigenti della Lega Nazionale per la Democrazia, cioè del partito di Aung San Suu Kyi, che sono stati arrestati e una manciata di ore dopo dichiarati morti, che lascia chiaramente immaginare che ci possa essere stata tortura all'interno delle caserme. Noi lo sappiamo per gli anni delle giunte militari, il carcere di Yangon e di Insein era un vero e proprio inferno sulla terra, così come ci arrivano delle immagini molto molto le immagini praticamente che ci sono arrivate l'altra sera in diretta dal quartiere di San Chuang a Yangon erano quelle di un film dell'orrore, tutto buio, spari, granate stordenti, urla di questi ragazzi, molti giovanissimi, che appunto cercavano di evitare l'arresto, uno scenario veramente da film dell'orrore praticamente. Questa insomma è la situazione all'interno del paese. Loro però rimangono molto determinati, come dicevamo, con queste strategie anche di mobilitazione che sono le stesse che abbiamo visto all'opera negli ultimi mesi, negli ultimi anni, prima Hong Kong, poi con le manifestazioni pro democrazia qui in Thailandia, c'è questa rete di solidarietà tra manifestanti pro democrazia a livello regionale. Ci sono delle richieste da parte dei manifestanti di un intervento della comunità internazionale che per il momento tarda ad arrivare, insomma, e anche lì non si capisce bene poi effettivamente quali possano essere le leve effettive della comunità internazionale, quella che un tempo avremmo definito comunità internazionale in questa crisi birmana. Questo diciamo un po' lo scenario. Loro appunto rimangono determinati e tra l'altro l'elemento interessante che stiamo vedendo è l'emergere di una nuova anche in Myanmar, come avevamo già visto a Hong Kong, come abbiamo visto qui in Thailandia, l'emergere anche in Myanmar di una nuova generazione di oppositori politici che in qualche modo potrebbe davvero cambiare lo scenario anche di quello che abbiamo visto fino ad oggi in questi paesi, insomma, quelli che erano gli oppositori che sono così da decenni, appunto, che però vedono l'emergere di una nuova generazione, il che mi pare un elemento comunque molto interessante.
Condividiamo l'interesse. Legato a questo aspetto e anche a quel che dicevi prima, ovvero dei media che utilizzano i social per comunicare con l'esterno, come vorremmo capire sia in parte se esiste il ruolo dei social per l'organizzazione, ma anche se sono controllati, se sono a volte chiusi, se si riesce a utilizzarli per comunicare all'esterno solamente tramite scappatoie, oppure se sono stranamente ignorati, diciamo, dal governo del colpo di Stato.
No, sui social c'è stata una stretta. Tu calcola che internet va completamente giù in Myanmar, quasi completamente. Le statistiche, insomma, di operatività di internet proprio precipitano. Ogni notte Ogni notte appunto internet è giù in Myanmar e appunto per diverse ore durante la notte noi non abbiamo notizie di quello che succede, tant'è che una delle preoccupazioni la notte dell'assedio di San Juan era appunto cosa sarebbe successo dopo l'una, quando appunto sarebbe arrivato il blocco, l'una di notte, quando sarebbe appunto arrivato il blocco di internet. Social media, come ormai abbiamo iniziato a capire, l'abbiamo raccontato tante volte, sono uno strumento chiaramente di comunicazione tra i manifestanti, sono uno strumento di comunicazione con l'esterno e un modo di fare rete, sono ovviamente anche un sistema per dove corre la disinformazione dei governi, in questo caso del Myanmar, della giunta militare, sono un sistema anche con cui vengono controllati ovviamente i manifestanti. Insomma, c'è questo doppio ruolo della rete che è abbastanza importante. Sul rispetto alla disinformazione, per esempio, i militari stanno cercando di pompare molto il fatto che loro non c'entrino direttamente con le morti dei manifestanti che sono diventati più iconici nel corso di queste settimane. La prima ragazza uccisa a Naypyidaw, quindi nella capitale di Myanmar, 19enne, la seconda ragazza uccisa a Mandalay, anche lei 19enne, con immagini molto, molto vivide, perché appunto grazie appunto alla diffusione dei telefonini, grazie alla diffusione di internet, noi abbiamo una serie di immagini in cui la ritraevano viva, la ritraevano questa giovanissima ragazza, la ritraevano viva, la ritraevano in lotta, la ritraevano sulle prime file, l'hanno ritratta morta pochi istanti dopo, l'hanno ritratta proprio nel momento in cui cadeva. Cioè noi oggi abbiamo, ed è la grossa differenza rispetto per esempio alle manifestazioni del 1988 in Myanmar ovviamente, ma anche rispetto al 2007, quando internet non esisteva nel paese, fare una scheda SIM costava migliaia di dollari. Questo è il Myanmar fino al 2010, e oggi invece c'è una diffusione molto capillare di internet nel paese, molto da mobile ovviamente, e quindi appunto arriva tutto. Questo è ovviamente considerato una minaccia da parte dei generali, che allo stesso tempo però si rendono conto che non possono chiudere completamente la rete, perché oggi nell'economia globalizzata ovviamente internet è essenziale banalmente per far funzionare le banche, per far funzionare l'economia, anche perché appunto loro, i militari, il Stato Maduro l'ha detto in modo molto chiaro, insomma loro vogliono continuare in qualche modo ad attrarre, a far funzionare l'economia del paese.
E Francesco, noi ti ringraziamo ancora una volta per la disponibilità e per il quadro che ci hai restituito di quello che succede in Myanmar. Come già anticipato tu, magari quando poi ti sposterai potremo fare un aggiornamento, ci teniamo in contatto e di nuovo grazie.
Molto volentieri, grazie a voi.
Ciao, buona giornata.
Ciao, ciao.